le proprietà magnetiche delle foglie e dei licheni per il monitoraggio della qualità dell'aria. Fonte, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le proprietà magnetiche di foglie e licheni forniscono indicazioni sull'accumulo e sulla composizione delle polveri sottili atmosferiche inquinanti. Con uno studio multidisciplinare si è evidenziata la relazione tra le proprietà magnetiche dei licheni e la concentrazione di metalli pesanti campionati in una zona fortemente antropizzata della periferia est romana. Un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio, ARPA Lazio, ha analizzato i licheni campionati a Roma nel 2017 in via di Salone, una zona caratterizzata da molteplici sorgenti di inquinamento atmosferico, tra cui frequenti combustioni abusive all'aperto. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment del gruppo Elsevier, ha evidenziato le proprietà dei licheni in qualità di recettori e accumulatori di polveri sottili. Le polveri sottili, spiega il tecnologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Aldo Winkler, sono costituite da sostanze micrometriche sospese in aria, presenti in atmosfera per cause naturali o antropiche. Di solito, quando si parla di particolato sottile, ci si riferisce al cosiddetto PM10, costituito da particelle dal diametro uguale o inferiore a 10 millesimi di millimetro. Oggi si presta attenzione a polveri di dimensioni ancora minori, il PM2,5, e persino nanometriche, le più pericolose. In questo studio sono stati analizzati licheni autoctoni e trapiantati nella zona studiata interpretandoli, appunto, come recettori e accumulatori di PM. Considerando l'impatto di queste particelle sulla salute e sul benessere della popolazione, negli ultimi anni si sono diffuse metodologie innovative di ricerca e analisi sul PM, tra cui quelle utilizzate in questo studio, che sono complementari all'utilizzo delle centraline. Il PM può comprendere una frazione magnetica derivante da processi di combustione, per esempio nel caso di emissioni industriali e veicolari, e di abrasione, come per i freni e le rotaie, prosegue l'esperto. Il biomonitoraggio con metodi magnetici consiste nel considerare foglie e licheni come collettori di particolato atmosferico che ne modifica sensibilmente le proprietà magnetiche, fornendo così una rapida indicazione dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili e consentendo la differenziazione tra PM derivante da sorgenti naturali da quello derivante da sorgenti antropiche. Il confronto tra proprietà magnetiche, analisi chimiche e osservazioni al microscopio elettronico, prosegue Aldo Winkler, ha permesso di delineare, nei licheni campionati, l'importante accumulo di particolati magnetici micrometrici a livello compositivo simili alla magnetite, legati alla presenza di metalli pesanti quali rame, zinco, nickel, cromo e piombo. Questi risultati ribadiscono l'elevato grado di antropizzazione della zona studiata, caratterizzata da molteplici sorgenti di inquinamento, conclude l'esperto. Le misurazioni di magnetismo ambientale effettuate presso il laboratorio di paleomagnetismo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono rapide e a costi contenuti. In ambito urbano, focalizzando l'interesse sul traffico, le ricerche proseguono in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale degli Studi di Roma Sapienza, relazionando le misurazioni magnetiche ai tratti funzionali delle foglie di leccio campionate in aree urbane soggette a intenso traffico veicolare. 25 luglio 2019. Immunità e tumori, scoperta una molecola che previene la formazione delle metastasi. Fonte, Humanitas. È italiana la scoperta della molecola MS4A4A, che, grazie al ruolo centrale nel dialogo tra macrofagi e cellule natural killer del sistema immunitario, controlla la diffusione metastatica del tumore. I risultati dello studio, sostenuto da Fondazione AIR, diretto e coordinato da Humanitas e Università Statale di Milano, sono pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Immunology e aprono la strada a nuovi approcci nell'immunoterapia. I risultati di uno studio italiano, diretto e coordinato da Humanitas e Università Statale di Milano, sostenuto da AIR grazie al programma 5x1000 guidato dal professor Alberto Mantovani, sono appena stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Immunology per, al cuore dello studio, la scoperta del ruolo centrale della proteina MS4A4A nell'attivare una risposta immunitaria protettiva contro la diffusione metastatica del tumore. Questa molecola, scoperta in cellule del sistema immunitario, i macrofagi, si associa al recettore dell'actina 1, controllandone la funzione. MS4A4A è anche essenziale per attivare un dialogo tra i macrofagi, cellule primitive del sistema immunitario che nei tumori hanno un significato prognostico, e le cellule natural killer, che sono in grado di uccidere le cellule tumorali. Abbiamo scoperto il gene responsabile di MS4A4A 10 anni fa nei macrofagi associati al tumore, ma il ruolo della proteina da esso codificata si è chiarito da poco, spiega Massimo Locati, docente di immunologia all'Università degli Studi di Milano e responsabile del laboratorio di biologia dei leucociti di Humanitas, coordinatore dello studio e corresponding author dell'articolo insieme a Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University. Nei tumori primitivi che ancora non danno metastasi, i macrofagi, che in questa fase sono come poliziotti che stanno per essere corrotti, riconoscono la cellula tumorale e danno alle cellule natural killer il segnale di ucciderla. MS4A4A è essenziale affinché i macrofagi possano attivare questa risposta antitumorale, prevenendo così la formazione delle metastasi. Per questa funzione MS4A4A si candida a essere un biomarcatore di macrofagi all'interno dei tumori, una scoperta estremamente importante considerando che è stato recentemente riconosciuto il significato prognostico della presenza di macrofagi nei tumori. MS4A4A appartiene a una famiglia di proteine, una delle quali CD20 si è dimostrata bersaglio molecolare adeguato per lo sviluppo di terapie immunomodulanti. Questa scoperta pertanto apre anche nuove possibilità terapeutiche basate sull'utilizzo di MS4A4A come possibile bersaglio per innovativi approcci di immunoterapia a vantaggio di un sempre maggiore numero di malati di cancro. Lo studio ha coinvolto 12 istituzioni, fra cui il William Harvey Research Institute e la Queen Mary University di Londra, ed è stato condotto anche da Irene Mattiola del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università Statale di Milano. A Bologna a fine maggio scorso la dottoressa Mattiola ha ricevuto per questo studio uno Young Innovators Italy 2019 Award, l'edizione italiana del Premio Internazionale della MIT Technology Review. Istituito nel 2010 dalla MIT Technology Review, la rivista del MIT Massachusetts Institute of Technology dedicata all'innovazione, lo Young Innovators Italy premia giovani innovatrici e innovatori provenienti dal mondo della ricerca accademica e aziendale per progetti nel campo delle tecnologie emergenti e con un forte impatto non solo scientifico, ma anche commerciale, politico e sociale. 24 luglio 2019. Così i buchi neri forgiano le galassie. Fonte, in astratto Università di Tor Vergata. Analizzando i dati raccolti dal telescopio spaziale per raggi XXMM Newton dell'ESA, un team di scienziati guidato da Roberto Serafinelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha mostrato come i buchi neri supermassicci modellino le loro galassie ospiti con venti potenti che spazzano via la materia interstellare rallentando il ritmo di formazione di nuove stelle. 8 anni di osservazioni condotte con XMM Newton sul buco nero che si trova nel cuore della galassia attiva PG1114+445 hanno consentito di mostrare come i venti ultraveloci outflows dei flussi di gas emessi dal disco di accrescimento nella regione prossima al buco nero stesso interagiscano con la materia interstellare vicino al centro della galassia. Questi outflows erano già stati individuati in precedenza, ma il nuovo studio identifica chiaramente, per la prima volta, tre fasi della loro interazione con la galassia ospite. Questi eventi potrebbero spiegare alcune sorprendenti correlazioni note da anni, ma che gli scienziati ancora non sono riusciti a giustificare, dice il primo autore dello studio pubblicato su Astronomy Astrophysics, Roberto Serafinelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Milano, che ha condotto la maggior parte della ricerca durante il suo dottorato all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Osserviamo, per esempio, una correlazione tra le masse di buchi neri supermassicci e la dispersione di velocità delle stelle presenti nelle regioni interne delle galassie ospiti. Questo però non può essere dovuto all'attrazione gravitazionale del buco nero a causa dell'elevata distanza del gas dallo stesso. Il nostro studio, per la prima volta, mostra come i venti del buco nero abbiano sulla galassia un impatto su una scala più grande, fornendo probabilmente il collegamento mancante. Già gli astronomi avevano identificato due tipi di outflows negli spettri a raggi X emessi dai nuclei galattici attivi, le dense regioni centrali delle galassie con buchi neri supermassicci al centro, i cosiddetti outflows ultraveloci, UFO, ultrafast outflows, fatti di gas altamente ionizzato, viaggiano a velocità che possono raggiungere il 40% di quella della luce e si osservano in prossimità del buco nero centrale. Gli outflows più lenti, chiamati anche assorbitori tiepidi, warm absorbers, viaggiano invece a velocità assai più basse, nell'ordine delle centinaia di chilometri frattos, e mostrano caratteristiche fisiche, come la densità delle particelle o la loro ionizzazione, simili a quelle della materia interstellare circostante. Questi outflows più lenti hanno una probabilità più elevata di essere rilevati a distanze maggiori dal centro della galassia. Nel nuovo studio, gli scienziati descrivono un terzo tipo di outflow che combina le caratteristiche dei due precedenti, la velocità di un UFO e le proprietà fisiche di un assorbitore tiepido. Riteniamo che si tratti della zona in cui l'UFO entra in contatto la materia interstellare e la trascina via come fosse uno spazzaneve, spiega Serafinelli. È ciò che chiamiamo un outflow ultraveloce trascinato perché l'UFO in questa fase sta penetrando nella materia interstellare. Un po' come il vento quando sospinge la vela di una barca, il trascinamento avviene a una distanza dal buco nero che va da decine a centinaia di anni luce. L'UFO sospinge gradualmente la materia interstellare allontanandola dalle regioni centrali della galassia, liberando queste zone dal gas e rallentando così l'accrescimento della materia attorno al buco nero supermassiccio. Un processo questo già previsto dai modelli, ma mai prima ora osservato nelle sue tre fasi. Nei dati di XMM Newton possiamo vedere a grandi distanze dal centro della galassia materia ancora indisturbata dal UFO proveniente dell'interno, osserva Francesco Tombesi dell'Università di Roma Tor Vergata e del Goddard Space Flight Center della NASA, secondo autore dello studio. Possiamo vedere anche nubi di gas a minor distanza dal buco nero, vicino al nucleo della galassia, dove l'UFO ha iniziato a interagire con la materia interstellare. Una prima interazione, questa alla quale accenna Tombesi, che avviene a parecchi anni di distanza da quando l'UFO ha lasciato il buco nero. Ma l'energia dell'UFO consente al buco nero, un oggetto relativamente piccolo rispetto alla galassia, di estendere la sua influenza su materia che si trova ben oltre la portata della sua forza gravitazionale. Secondo gli scienziati, attraverso gli outflows i buchi neri supermassicci trasferiscono la loro energia nell'ambiente circostante, spazzando via gradualmente il gas dalle regioni centrali della galassia, che potrebbe quindi arrestare la formazione stellare. E in effetti, oggi le galassie producono stelle a un ritmo assai inferiore rispetto a quanto non facessero nelle prime fasi della loro evoluzione. Questa è la sesta volta in cui questo tipo di outflows vengono rivelati, ricorda Serafinelli. Dunque è tutta scienza nuovissima. Le fasi dell'outflows erano state osservate in precedenza, ma separatamente. Questa è la prima volta in cui si riesce a chiarire come siano collegate l'un'altra. Il fattore chiave che ha consentito di distinguere i tre tipi di outflows è la risoluzione energetica senza precedenti di XMM Newton. In futuro, con nuovi e più potenti osservatori come Athena, l'Advanced Telescope for High Energy Astrophysics dell'ESA, gli astronomi saranno in grado di osservare centinaia di migliaia di buchi neri supermassicci, rilevando gli outflows con grande facilità. 100 volte più sensibile di XMM Newton, Athena dovrebbe essere lanciato nel 2030. Trovare una sorgente è fantastico, ma la vera svolta sarebbe scoprire che questo fenomeno è comune nell'universo, dice Norbert Schartel, project scientist di XMM Newton all'ESA. Anche con XMM Newton, nel prossimo decennio potremmo essere in grado di trovare altre sorgenti come questa. Ottenere ulteriori dati aiuterà in futuro gli scienziati a comprendere in dettaglio le complesse interazioni tra i buchi neri supermassicci e le loro galassie ospiti, e a capire le ragioni della riduzione, nel corso di miliardi di anni, del tasso di formazione stellare osservata dagli astronomi. 24 luglio 2019. Le radici evolutive della predisposizione umana all'infarto. Alcuni milioni di anni fa i nostri antichi antenati persero il gene che codifica per l'acido ossiarico NEU5, predisponendo la nostra specie all'accumulo di placche aterosclerotiche nelle arterie. Se gli esseri umani sono più esposti all'infarto degli altri primati, lo si deve in parte alla perdita di un gene scomparso dal DNA dei nostri antichi antenati circa 3 milioni di anni fa. Lo afferma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science da Missy Varchi e colleghi dell'Università della California a San Diego. Varchi studia da tempo il problema dell'aterosclerosi, l'indurimento progressivo delle arterie e in particolare delle coronarie, accompagnato dalla formazione di placche lipidiche. Una decina di anni fa osservò che gli attacchi di cuore dovuti a questo disturbo praticamente non si verificano negli altri mammiferi e neppure negli scimpanzé, i primati più prossimi a noi dal punto di vista evolutivo, e neppure quando condividono con noi gli stessi fattori di rischio di malattie cardiovascolari, come l'elevato livello di colesterolo nel sangue, l'inattività fisica o l'ipertensione. Ciò è coerente col fatto che negli esseri umani il 15% circa degli eventi cardiovascolari non si può ricondurre a fattori di rischio riconosciuti, come l'età, l'obesità e il fumo di sigaretta, oltre a quelli già elencati. In un altro studio il ricercatore aveva poi scoperto che gli esseri umani sono gli unici animali a cui manca un certo acido sialico, chiamato acido N-glicolilneuraminico, NEU5, che svolge diverse funzioni sulla superficie delle cellule. Osservando inoltre che il gene corrispondente si è perso nel corso dell'evoluzione per lasciare il posto a un acido sialico differente, l'evento si verificò alcuni milioni di anni fa, probabilmente per effetto di una selezione sui nostri antichi antenati prodotta dalla malaria. Approfondendo la questione, i ricercatori hanno anche scoperto che il sistema immunitario umano reagisce contro la presenza di N-glicolilneuraminico, determinando uno stato infiammatorio che potrebbe avere un ruolo nell'insorgenza di diverse malattie, tra cui l'aterosclerosi. Varchi e colleghi hanno ora verificato questa ipotesi, producendo topi di laboratorio geneticamente modificati in modo che non avessero N-glicolilneuraminico. Questi topi hanno mostrato un accumulo di placche aterosclerotiche decisamente superiore rispetto ai topi normali. L'idea dei ricercatori è che la perdita del gene che codifica per il N-glicolilneuraminico nel corso dell'evoluzione abbia determinato una predisposizione alla formazione di placche aterosclerotiche, che può essere indotta sia da fattori dietetici, in primo luogo dal consumo di carne rossa ricca di N-glicolilneuraminico, sia da fattori non dietetici. Nei topi modificati, l'aumento del rischio sembra determinato da molteplici fattori, tra cui la presenza di globuli bianchi iperattivi e una tendenza al diabete, ha detto Ajit Varghese. Questo può aiutare a spiegare perché anche soggetti vegetariani senza altri evidenti fattori di rischio cardiovascolare sono ancora molto esposti a infarti e ictus, mentre altri primati non lo sono.